Buongiorno, oggi non ci serviremo i soliti noiosissimi.
Alessandro Milan e Leonardo Manera.
Vecchissimi.
Chi è quella vecchia in carriola?
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Vabbè, Leonardo, noiosissime magari sì, ma vecchissime.
Ma insomma, no. Bisogna andare, se l'ha detto proprio la signora o se è una manipolazione di Pietro Laforte,
È un manipolatore, è un manipolatore.
Vergogna.
Sì. Vergognati. È venerdì, signore e signori, ci siamo.
Sono al lavoro questo fine settimana.
Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
Anche con l'eco.
Questa gioia per il venerdì per me non esiste, perché io finisco qui e comincio a lavorare in giro. Stasera sono vicino a Bergamo e domani sono vicino a Padova.
Io domenica sono a Chiari. Se volete venire,
provincia di Brescia,
dai, vicino a casa tua,
lontano,
alle 16:30 al festival della microeditoria.
Lontano.
Venite.
Ah, Confindustria, quindi vai lì.
Come Confindustria? Microeditoria.
Editoria. Ho capito, microimpresa.
No, microeditoria. Presento il libro alle 16:30 a Chiari.
È un libro nuovo, quindi?
No. I giorni della libertà, l'ultimo libro che ho scritto.
Ma quanto vanno avanti le presentazioni dei libri? Troppo.
Se farò una anche a Sesto San Giovanni tra un po', poi una ancora, sì.
Ma come mai vai a presentare il festival della microimpresa?
No, è il festival della microeditoria, hai sbagliato. Cioè, tra l'altro è edito da Mondadori, quindi ma cosa ci faccio io al festival della microeditoria? Non è proprio un microeditore, ma a me che c'entra? Il nostro amico Alex Corlazzoli mi ha invitato, il maestro Alex Corlazzoli. Ma tra l'altro sai che... Se, no, ogni tanto lo invitiamo, ma guarda che il manipolatore lì è cattivissimo.
Devo portarti dei saluti anche, scusa, del medico che c'era ieri sera.
Il medico. Il dottor Cardia, Andrea Cardia, grande neurochirurgo, il professor Cardia.
Va bene. Sì, ti saluta contro voglia.
Va bene. Lo sistemerò alla prima occasione utile. No, devo dire che questa cosa, tra l'altro, è venerdì. Fa arrabbiare tantissimo. Uno mi ha scritto una mail infuriatissima dicendo: già solo lavori 2 ore al giorno. Perché per loro lavoro dalle 9 alle 11. Questa cosa è venerdì, ma che vergogna! Mi ha scritto una serie di improperi, di insulti. Io era domenica sera, gli ho detto: guarda, adesso gli ho scritto via mail, ti devo salutare. Primo, perché oggi sono andato a presentare un libro a Vigevano. Domenica scorsa, non so tu cosa hai fatto, forse il pranzo con i parenti, e poi adesso ti saluto perché devo sistemare la puntata del podcast That's America che faccio con Andrew Spannaus questo domenica, gli ho scritto così, però va bene. Cioè, il lavoro 8 ore al giorno.
Cominci la puntata già polemizzando con gli ascoltatori.
No, non con gli ascoltatori che amo e adoro, ma con alcuni ascoltatori. Fammi fare gli auguri in grave ritardo alla mia suocerina Zalea, che ha compiuto gli anni ieri e mi ha redarguito molto perché ieri non gli ho fatto gli auguri in diretta. Ieri era la festa di compleanno, mi ha detto: contrariamente a quello che fai tutti gli anni, non mi hai fatto gli auguri ieri. E rimedio un po' in ritardo. Molto bene.
Allora io faccio una comunicazione di servizio prima di cominciare a Pietro La Corte. Siccome il computer evidentemente è un virus, ogni tanto l'applicazione cade. Casomai vado sull'applicazione del telefono.
Molto.
Va bene? Ditemi voi su che canale andare.
Sì, va bene, ma tutto questo lo si può fare anche fuori onda, senza bisogno di dirlo agli ascoltatori che non chiameranno.
Sì, ho detto prima di cominciare, adesso puoi cominciare.
Va bene. 349-238-6666. Scriveteci. Chiamateci, vai. Eccolo qua, è arrivato. Dai che sei un miracolato. Poi dopo io non devo prendermi con gli ascoltatori. Dai che sei un miracolato. Cosa vuol dire un miracolato? Non lo so.
È una vergogna.
Sì, tutto è una vergogna. Va bene.
To be employed, the Black Widow.
Love me, yes, we love.
Sai che mi hanno colpito due cose, Leonardo, che ti vorrei sottoporre. Prima, i 3 mesi di sospensione con anche decurtazione del 50% dello stipendio al professor Cristian Raimo, che tra l'altro devo dire agli ascoltatori abbiamo raggiunto questa mattina, vorremmo averlo in onda, però è su un treno, quindi le comunicazioni sono ballerine, potete immaginare, non lo so, non prometto nulla, ci stiamo provando, il collegamento forse ci sarà, forse no, se no magari lo sentiremo lunedì, non lo so. Comunque Cristian Raimo era rimasto storico quel convegno di Alleanza Verdi e Sinistra quando aveva detto le parole: Valditara è un bersaglio debole da colpire come si fa con la morte nera in Star Wars, e ancora non penso sia difficile colpirlo perché ciò che dice è così palese, evidente, arrogante, cialtrone, lurido che è facile vederlo. Per queste parole l'ufficio regionale scolastico del Lazio l'ha sospeso 3 mesi, cioè a dire non è libertà di espressione, ma si è sconfinato nell'insulto o addirittura forse nella minaccia, in quel da colpire come si fa con la morte nera. Vabbè, puoi dire la tua, se la volte a massaggiarti, sì. Vabbè, ti sottopongo.
No,
allora.
Sto pensando, perché stai, non pensando. È che uno le immediatamente, cioè, infatti, da un lato sono parole veramente un po' forti, non è
sì,
che
sicuramente, cioè, beh, non sono delicate, ecco.
Poi ti sottopongo, allora, Gramellini è sconvolto da Elon Musk, perché Elon Musk ha fatto un commento, ne fa tanti, su Twitter, ha commentato la situazione tedesca dove sta cadendo il governo praticamente. E ha commentato così su X: Olaf
Scholz, non l'ha scritto, ma
Olaf ist ein Narr, cioè Olaf è uno scemo. Questo è il premier, il cancelliere tedesco. E Gramellini è stupito, dice così: 4 parole, Olaf è uno scemo. Questo è il commento politico di... E quando un ascoltatore gli ha scritto: ma ti riferisci a Scholz? Lui ha risposto: 100% con una faccina. E allora Gramellini dice: ormai sì, sarà un super genio, ma è così, ormai ci esprimiamo in 4 parole. Poi se uno ti dice: ma ti riferisci a Olaf? Se le parole diventano un numero e una faccina, tra un po' toglierà il numero e rimarrà la faccina, quindi sarà un super genio, ma ormai arriviamo a questo, cioè ci esprimeremo così, con giudizi così. È il futuro, è il futuro. Anche su questo puoi dire la tua, ma anche no.
No, sono andato sulla. Ho abbandonato il video, ecco, volevo dire questo.
Va bene.
Non lo so, perché non è che una le opinioni così veloci.
Va bene, va bene. Non avere
oggi
opinioni
veloci. Mi asterrò
veloci
da qualsiasi opinione.
Molto
va bene.
Bene. Voi ascoltatori invece potete dire la vostra 800 24 00 24, perché adesso invece voglio entrare subito con gli ospiti, caro Leonardo. Abbiamo una puntata ricca. La prima notizia di cui vogliamo occuparci è questa vicenda che forse ricorderete. Io ieri, quando ho visto gli arresti, mi è venuto subito in mente la vicenda, lo ricordate, di quello che era conosciuto come il sindaco pescatore. Forse avrete visto anche il film in cui Sergio Castellitto interpreta Angelo,
sì,
Vassallo. Angelo Vassallo, che è stato ucciso 14 anni fa, era sindaco, ora si è scoperto che ci sarebbero, ovviamente dobbiamo usare il condizionale, anche se la procura è certa, un sodalizio che coinvolge 2 carabinieri, 1 colonnello, 1 è un maresciallo in pensione, 1 imprenditore, gente accusata di essere affiliata alla Camorra, che avrebbero ordito tutto questo omicidio perché il sindaco aveva scoperto un giro di droga nei locali della città e ovviamente si era opposto in maniera molto ferma. La cosa che mi ha impressionato è che i familiari di Vassallo tutte queste cose le andavano dicendo da anni. Addirittura ho letto che uno dei fratelli, Angelo, ha dichiarato: io parlavo della vicenda del colonnello Cagnazzo e mi ridevano tutti in faccia. Voglio salutare e lo ringrazio Dario Vassallo, fratello di Angelo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore. Buongiorno, buongiorno Dario.
Buongiorno.
Grazie.
Buongiorno a lei,
qui.
Buongiorno a voi.
Ma è davvero così? Cioè voi in famiglia, tenendo conto che sono tutte accuse da dimostrare, ma insomma la procura ha fatto un passo in avanti molto deciso, voi in famiglia lo dicevate, avevate questi sospetti da sempre?
Ma non erano sospetti, le nostre sono certezze che hanno almeno 12 anni di tempo, però una cosa è le certezze di un fratello o dei fratelli, perché la famiglia siamo io e mio fratello che abbiamo cercato la verità, perché gli altri dormivano, e quindi è una cosa è dimostrarlo. Bisogna essere riconoscenti nei confronti della procura di Salerno, al dottor Borrelli, al dottor Colamonici, che hanno fatto un ottimo lavoro, ma noi abbiamo portato la procura su questi livelli anche e soprattutto attraverso la cultura, perché noi abbiamo scritto libri, abbiamo fatto il film come lei diceva, ma abbiamo fatto anche una rappresentazione teatrale che da 9 anni gira l'Italia, passando dal San Carlo di Napoli a Petruzzelli di Bari o alla Casa Museo di Alberto Sordi. Quindi noi siamo andati a scuotere le coscienze della gente.
E ma sulla base di che cosa, posso chiedere, avevate queste certezze? Sulla base
Ma è semplice, basta ricordare che il 5 settembre 2010... quando noi siamo arrivati, che noi abitiamo a Roma, siamo arrivati sul posto del delitto, io ho contato attorno alla macchina di Angelo che stava ancora lì dalle 21:12 del giorno precedente alle 7 del 6 settembre, stava ancora in macchina, non coperto neanche da un lenzuolo, e c'erano 17 persone attorno alla macchina, ma non 17 investigatori, 17 tra carabinieri e persone civili. Quindi quando non si transenna una strada come quella, una macchina che sale, un'altra che scende, operatori televisivi che passano, significa che c'è la volontà di depistare.
C'era già un depistaggio in atto, lei dice. Che questa, subito, infatti, questa infatti è la grande accusa, oltre a quella di avere ordito questo omicidio. Devo dire, in questi arresti non si parla dell'esecutore materiale, che rimane al momento ancora sconosciuto, no?
Sì, si rimane ancora sconosciuto, però ci sono questi due carabinieri, ma siccome la vostra è una radio importante, vogliamo precisare come fondazione che noi con l'Arma dei Carabinieri in questi 14 anni abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Parlo con del comando generale che sta qui a Roma, quindi non uno sperduto così, una stazione. Quindi sono due cose completamente distinte. L'Arma dei Carabinieri come rispetto è innegabile, e questi due sono un'altra cosa. Quindi noi non ce l'abbiamo con l'arma, con questi due soggetti che chiaramente sono andati oltre quello che è lecito o è umano.
Sì. Questa è l'accusa. Io leggo sui giornali che ci sono riuscite alcune testimonianze, appunto, di vostro fratello che diceva: tengo paura che mi fanno fuori, torno a casa sempre prima di mezzanotte, non faccio mai la stessa strada, non mi fermo con chiunque incontro, anche se è un amico. Insomma, l'idea che avesse scoperto da sindaco, che conosceva benissimo il territorio, un giro di droga nei locali, nel litorale, che voleva denunciare.
Sì, c'era il giro di droga, ma pure bisogna precisare che c'è stata l'omertà da parte di tanta gente, perché quello che lei adesso sta leggendo in effetti è venuto fuori nel 2020, perché tutti sapevano di un coinvolgimento di questo personaggio, però si tenevano tutti alla larga per paura. Quindi l'omertà è stato devastante per chi ha dovuto investigare. E non è stato un lavoro facile. Arrivare ad arrestare un colonnello dei carabinieri che viene da una famiglia di carabinieri, il padre Domenico Cagnazzo è stato generale, non è una cosa semplice. Quindi in questo momento, ieri, lo Stato ha fatto lo Stato senza guardare in faccia a nessuno. Chiaramente il procuratore Borrelli e il lavoro che ha fatto Colamonici è un lavoro certosino che dimostra che lo Stato è forte, ma per arrestare un colonnello dei carabinieri con questa pesantissima accusa e vergognosa accusa, deve avere le carte in mano, ma sì, in regola, devono essere in regola. Altrimenti al riesame riesce un'altra volta.
Chiaro, chiaro. Leonardo,
c'è stata qualche reazione da parte dell'arma dei carabinieri?
Ad oggi no, nei miei
qualche
confronti
commento, no.
No, che io sappia no, le dico la verità, sempre la verità. Però ripeto, l'arma è un'altra cosa.
Sì, questo dico. Sì, però giustamente è un colonnello, quindi un ruolo apicale.
Voi dovete pure immaginare che per loro non è facile prendere una posizione, cioè è facile giudicare, ma non è facile giustificare un comportamento. E soprattutto tenete presente una cosa, che questo soggetto nel 2010 ci sono stati circa 60 magistrati che a Napoli hanno certificato per iscritto la sua onestà e la sua capacità investigativa. No, non ce lo dimentichiamo questo.
No, ma infatti,
perché poi voglio vedere i mostri magistrati cosa dicono.
Allora, il profilo raccontato è anche di un colonnello che leggevo sul Corriere della Sera, ha fatto arrestare non so se 180 camorristi. Dopodiché lo dico sempre per precisare per gli ascoltatori, voi avete queste certezze, siamo in fase appunto di accuse gravissime, ma insomma non è che c'è stata una condanna. Però le chiedo questo, signor Dario, suo fratello Angelo, ecco, oggi su Repubblica dice che una mattina nell'estate, poco prima che venisse ucciso vostro fratello, lui e Angelo stavano andando a pescare, avevano incrociato il colonnello Cagnazzo e ha detto: mio fratello ha iniziato a parlare scambiandosi battute in codice e ho capito che mio fratello lo stava rimproverando, cioè stava rimproverando il colonnello. Mi ha incuriosito molto questa frase, cioè di che cosa lo stava, guardi, rimproverando secondo lei?
Ma era, io non l'ho solo di vista, l'avevo visto da Ceroli, ma non ho mai scambiato nessuna parola con questo soggetto. Però voglio raccontare pure che questo soggetto, che non ha nessuna giurisdizione su Acciaroli, girava con i pantaloncini corti e una maglietta, con un fischietto in bocca e fermava il traffico e faceva come gli pareva.
Cioè lui veniva in vacanza, questo era un luogo di...
Sì, veniva in vacanza, ma veniva in vacanza come persona, come civile, non come carabinieri. Sì, con quale diritto tu ti metti a fare queste cose? È chiaro, il sindaco è quello che fa rispettare le leggi in un territorio, è il primo cittadino, se no si sarebbe chiamato in altra maniera. Quindi si vede che l'ha rimproverato per il suo modo esuberante di presentarsi alla cittadinanza.
Sì.
Perché se uno prego.
No, lo dicevo, io ho visto il film che racconta la storia di suo fratello e da quanto ricordo ha avuto la forza e il coraggio di cambiare una situazione che in quel momento lì era molto difficile, complicata, anche per certi versi mancava la legalità. A distanza di anni, qual è l'eredità ad Acciaroli che ha lasciato suo fratello?
Nessuna eredità. C'è un sindaco che pensa di fare uno show televisivo ogni 5 settembre e pensa che la politica sia come la sua, come lui la intende, che non è quella di Angelo. Io le voglio soltanto dire che Angelo, quando è diventato sindaco, l'immondizia si buttava a mare. Dopo pochi anni è arrivata alla differenziata del 72%. Con il sindaco attuale, che anni addietro ha affermato pubblicamente nella sala consiliare l'omicidio di Angelo non è un omicidio camorristico, lo devo spiegare agli investigatori perché questa affermazione. Sei sempre il primo cittadino di un paese. Quando un sindaco attuale distrugge la Grande Onda, che era una scultura in plastica fatta da 2500 bottiglie dedicata ad Angelo, ubicata sul porto di Acciaroli, e la distrugge, significa qualcosa, ha un significato, e questo ha innescato una una interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi da parte del senatore Cantalamessa.
Beh, insomma, questa, insomma, io mi fermerei qui, c'è molta amarezza e mi dispiace molto, perché effettivamente sentire che nessuna eredità è rimasta di questo terribile omicidio è brutto. Ecco, in genere si dice quello che di buono si può trovare nelle tragedie è che nasce un nuovo, come dire, movimento di consapevolezza. Invece lei ci sta dicendo che tutta questa eredità è andata perduta un po'.
Anche perché, mi scusi, se anche perché noi adesso siamo solo all'inizio di una tragedia, non è che finisce qua.
Chiaro, adesso ci sarà tutta l'inchiesta, tutto, cioè tutto prosegue.
Ci sono delle responsabilità, non soltanto per gli uomini normali e civili, ci sono anche delle responsabilità morali. Io non penso che il sindaco di adesso possa essere felice di aver cacciato la fondazione Angelo Vassallo dal castello comprato dall'amministrazione Vassallo per darla in gestione a una società privata. Non è che c'è amarezza, è la constatazione di quello che è avvenuto in questo territorio, che noi abbiamo denunciato in 14 anni, due mesi e due giorni. Non è che l'omicidio di Angelo deve essere visto come un omicidio di un uomo o di un sindaco, deve essere visto come una tragedia che ha ostacolato lo sviluppo di un territorio, che ha tolto lo sviluppo e la possibilità di migliorarsi a due, tre generazioni, perché questi sono costretti ad andare via. E allora, se Angelo invece aveva ridotto l'occupazione, la disoccupazione a zero, perché diceva che la vera ricchezza è il posto dove tu vivi e quindi tu devi sfruttare, utilizzare quello che madre natura ti dà, il mare, la dieta mediterranea. E allora pure su quello hanno fatto uno show. Quanti soldi hanno preso dalla regione, dal ministero dall'Europa? E come sono stati spesi questi milioni di euro in questi 14 anni? Quanti posti di lavoro sono stati creati? Queste sono le domande che uno bisogna porsi, una società civile, perché Acciaroli non è l'ultimo posto del mondo. Abbiamo dimostrato, abbiamo portato Angelo in tutto il mondo. Siamo stati a Washington a parlare di Angelo. E noi qui per 14 anni siamo stati trattati come due scemi, io e mio fratello. Ma a lei le sembra normale?
No, assolutamente no. Intanto la ringraziamo, Dario Vassallo. Ci dobbiamo fermare. La Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, lei ne è presidente, oltre che il fratello di Angelo. Qualche ascoltatore ci chiede il titolo del film, è Il sindaco pescatore, e fu trasmesso dalla RAI nel 2016 con Sergio Castellitto che interpreta Angelo Vassallo. Intanto grazie, insomma, di essere stato qui con noi, e seguiremo gli sviluppi di questa vicenda.
Grazie a voi.
Grazie a Dario Vassallo, fratello di Angelo, uno dei fratelli di Angelo. Ora andiamo un attimo in pubblicità, state con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan. Supported by
Putin. Questo è.
Ma cosa? Ma come ti permetti? Manipolatore che non sei altro. Ma porca miseria, ma vengo di lì, te ne dico quattro, oltre che darne quattro. When the outside temperature rises and the meaning is also clear, 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. Viva Putin!
Guarda che vengo di lì, I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. I'm slightly mad. Oh dear.
Che bello svegliarsi la mattina con Alessandrigno e Leonardigno. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck.
I'm not my usual top billing. Milan, Milan, il ritorno dei venerdiani. I venerdiani insediano Radio 24. I venerdiani.
Bello, non è male, i venerdiani. Allora, siamo qui alle 9:38 minuti. Allora, si dice spesso, ma la politica cosa fa? La politica in Parlamento schiacciano bottoni, non risolvono i problemi concreti. Devo dire, mi ha colpito molto un post, anche giustamente di entusiasmo autocelebrativo, ma non nel senso autocelebrativo in maniera pacchiana, autocelebrativo per dire faccio politica e faccio delle proposte di legge e questa proposta di legge è passata in via definitiva. Parlo di una proposta di legge di cui non ho visto molti articoli sui giornali, per garantire e riconoscere anche alle persone senza fissa dimora il diritto al medico di base. E uno dice, sono circa 100.000 persone che non avendo una dimora non possono avere un medico di base. E invece adesso potranno, grazie a questa legge approvata in via definitiva e voluta da Marco Furfaro, deputato del PD, che saluto. Buongiorno, buongiorno onorevole
Furfaro. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
Allora, no, ho letto questo post di grande autoentusiasmo e dice dobbiamo chiamarlo, perché effettivamente sui giornali non ho visto grande risalto, neanche una riga per la verità, forse sono distratto di questa notizia, però ce la spieghi. Allora, intanto, perché prima le persone senza fissa dimora non potevano avere un medico di base, semplicemente per il fatto di non avere una dimora?
Sì, perché in questo paese a un'ingiustizia si sommava un'altra ingiustizia. Nel momento in cui si perde il tetto della casa, e magari quando pensiamo ai senza dimora, pensiamo a quelli strutturali, ai cigli delle strade che vivono sotto un ponte, nelle ferrovie, in una stazione delle ferrovie, però ci sono anche magari padri e madri di famiglia che divorziano, finiscono a vivere in macchina o da un amico. E quando perdi la residenza perdi anche dei diritti che sono legati alla residenza, tra questo la possibilità di accedere al medico di base e quindi perdevi un pezzo dell'assistenza sanitaria. Purtroppo questo è una cosa, un'ingiustizia che era decennale e che tante associazioni segnalavano che ancora non eravamo riusciti a sanare fino a due giorni fa, per fortuna, in cui appunto, come ha detto lei, abbiamo dato una pagina di buona politica, almeno approvando all'unanimità una legge che restituisce questo diritto. E non è... Prego.
No, sì, dico, 100.000 persone si trovano in questa situazione.
Cioè, non solo, probabilmente sono molto di più, perché le 100.000, di cui 60.000 sono italiani e gli altri sono stranieri con permesso di soggiorno regolare, e sono quelli certificati, perché noi abbiamo tante persone senza dimora che probabilmente sono sfuggite al censimento, che sono tracciate perché vanno nei pronto soccorso, perché è l'unico modo per accedere alla sanità è pubblica. E pensi, la cosa paradossale è che ci costa un sacco di soldi, perché oltre all'ingiustizia che tu vai nel pronto soccorso magari quando la patologia è già avanzata, non vai a fare prevenzione, un'entrata al pronto soccorso costa tra i 250 e i 400 euro e si stima che senza dimora ci vanno circa 10 volte l'anno, quindi quasi 4.000 euro, mentre il medico di base costa 80 euro l'anno, quindi ci sarà anche un risparmio per lo Stato.
Sì, infatti qualcuno ieri ho visto sui social che subito ha detto e paga pantalone, ma spiegata esatto. Così in realtà si risparmia, perché se
esatto.
No, Se un senza fissa dimora sta male, va al pronto soccorso e lì viene curato e poi ci costa più alla società.
Tra l'altro, in questo modo si liberano anche dei posti al pronto soccorso per chi magari ha delle patologie più urgenti.
Esattamente, pronto soccorso che sono ingolfati, sotto stress, in cui ci sono addirittura episodi di violenza, quindi è proprio una situazione win-win. È l'unica domanda che mi faccio, ma perché non è stata fatta prima, però meglio tardi che mai, e credo che davvero abbiamo dato un buon segnale su questo.
Ma tecnicamente, non avendo queste persone una residenza, quale medico di base possono scegliere?
Guardi, infatti sono state impiegate le risorse, è la prima legge dell'opposizione, tra l'altro finanziata, anche per quello ne sono particolarmente orgoglioso. Le uniche risorse sono dovute esattamente a questo, perché magari il padre o la madre di famiglia che divorzia lo vede su internet questa notizia e va a iscriversi all'ASL di competenza, ma chi ha disagi psichici, chi magari appunto vive sul ciglio di una strada, noi abbiamo previsto, proprio per raggiungerlo, perché è complicato mettere in contatto il diritto con quella persona, e il coinvolgimento del terzo settore, perché ci sono Caritas, Comunità di Sant'Egidio, della Federazione Senza Dimora, che sono le persone che solitamente sono a contatto con questi soggetti, che saranno loro a fare in modo che siano il tramite per portarli poi all'ASL e iscriversi al medico di base. Quindi c'è un lavoro anche del terzo settore e degli enti locali.
Sì, ma invece se adesso verranno appunto contattati da organizzazioni, quelli che magari sono in condizioni di non sapere di questa novità, invece quando uno la sa, cioè tecnicamente come lo sceglie il medico più vicino, il medico che desidera?
Guardi, dal primo gennaio potrà andare nell'ASL di competenza
e scegliere un medico di base.
Del medico base, e si sceglie il medico di base. Sì.
C'è una battuta di un ascoltatore che effettivamente non è male di questi tempi, e lo sa chiunque sta cercando un medico di base. Auguri ai senza fissa dimora, visto che i medici di base non si trovano anche per chi ha la dimora. È un momento in alcune città è complicato.
Sì, è un'osservazione giusta, ovviamente, che non infischia il fatto che quel diritto doveva essere ripristinato, però è un'osservazione giusta, perché effettivamente il nostro paese manca qualche migliaio di medico di base. È chiaro che non saranno questi i numeri che andranno così ad appesantire, però noi abbiamo detto al governo anche questo: con i soldi che si libereranno, noi chiediamo da tempo le assunzioni in quel campo, però abbiamo detto, già visto che si libereranno delle risorse, investiamole per assumere nuovi medici, e quindi davvero diventa una situazione in cui lo Stato fa un'opera di giustizia sociale, ma anche virtuosa dal punto di vista economico.
Quindi c'è stata unanimità su questa proposta. La notizia è anche che in questo caso siete andati d'accordo col Movimento 5 Stelle.
La notizia, semmai, siamo andati d'accordo con la destra.
Con la destra. Ma mi sa che dovete mettervi più d'accordo con il Movimento 5 Stelle, se volete.
Cos'è un copione comico?
Questo è il nostro.
Capisco la battuta, però non esageriamo. Abbiamo dato di prezzo 5 Stelle, ma ne ho molte
sì,
di più con la destra.
Sì. No, ma lo faceva il malandrino Manera in funzione di un campo largo, ecco, con la destra. Va bene fare questo accordo per la legge, ma poi dopo siete super parti diverse.
Sì, assolutamente.
Va bene, onorevole Furfara, beh, tanto grazie, ci tenevo
grazie
proprio a dare risalto a questa,
davvero,
se si può dire, buona notizia. Spesso ci dicono le cattive notizie, poi ci sono i criticoni sempre, ai quali non va bene mai nulla, ma mi sembra una scelta di giustizia sociale, ecco come ha definito.
No, grazie per avergli dato spazio, perché è importante, grazie davvero.
Grazie a lei, onorevole Marco Furfara, Partito Democratico, e allora andiamo al traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan.
Move yourself.
Ci proviamo alle 9:47 minuti a chiamare il professor Raimo che è in treno. Proviamo a vedere se regge la linea. Colui che ha detto Valditara è un bersaglio debole da colpire come si fa con la morte nera. E poi ha usato parole cialtrone, arrogante, lurido. Vediamo un po'. C'è il professor Raimo? Professore,
eccomi,
speriamo che la linea tenga. Professore, le chiedo se si è pentito, pensa di aver esagerato con queste parole oppure no?
Ma quelle parole non le ho dette io, sono una cattiva sintesi giornalistica, io non le penso, non le dico, non le dico di nessuno che è una persona lurida, non le direi.
E chi le ha dette?
Le ha dette il primo giornalista che le ha riportate dal dibattito. Io dico che le idee del ministro sono luride, cialtrone, tutto quello che dice, che è una differenza insomma, sì, molto
sostanziale. Le idee, certo. Però il bersaglio debole da colpire come si fa con la
anche
morte
lì,
nera?
Anche lì non ho detto questa cosa, ho detto che da un punto di vista politico è un bersaglio da colpire l'operato del suo ministero, che è una cosa molto diversa, sì. Perché quindi io tengo sia le persone... Questo diciamo è molto diverso.
Sì. L'espressione bersaglio da colpire, che sai, in Italia rimanda ad epoche tristi, buie.
Sì, però appunto c'è un mondo in cui si gioca ai fumetti e quindi non a epoche tristi e buie, quei tempi non li rimpiango di certo, non ci stavo, non abitavo, sono stato colpito anche io da persone molto vicine in quei tempi, quindi insomma chiaramente non rievocherei in maniera né, come dire, nostalgica, ma neanche, come dire, sciatta quei tempi.
Sì,
ecco.
Sì. E la sospensione, quindi, come gliel'hanno comunicata?
E arriva con una comunicazione a scuola, dall'ufficio scolastico regionale, attraverso una busta.
Una busta, cioè lei ha aperto, quindi, ha detto 3 mesi di sospensione e decurtazione.
Sono abbastanza scioccato, come puoi immaginare, perché insomma è una cosa abbastanza inedita in Italia, una cosa del genere.
Avrebbero fatto fede le parole riportate dal giornalista, in questo caso anche diciamo con gli organi scolastici. Lei non ha avuto modo di...
Però era la convention di Alleanza Verdi Sinistra, ci sarà una registrazione.
C'è una registrazione, ma infatti se lei la vede quella registrazione... Non dico questa cosa, non la dico. Infatti, anche voi avete riportato questa notizia, perché evidentemente avete, come dire, in maniera normale, seguito un po' pedissequamente quello che è stato riportato da vari giornali e vari politici, ma la registrazione c'è, insomma, si trova facilmente, secondo me, Raimo, insomma, anche perché è poi diventata una notizia. Ma io non lo penso mai di nessuno, quindi non lo penso di una persona. Io posso pensare che lei dica delle cose stupide, ma non penso che sono stupido. Anch'io spesso dico delle cose stupide e schifose. Se lei mi dice questa cosa che hai detto è schifosa, io ci penso. Come dire, è una dialettica.
Cioè, lei dice lei ha attaccato le idee e non la persona.
Certo,
le idee,
certo,
non la persona.
Infatti, questo, ma, come dire, faccio l'insegnante, non faccio il provocatore, non faccio il bullo. Faccio l'insegnante, faccio il politico e quindi ci tengo, diciamo, a distinguere le idee dalle persone, insomma. No?
E vabbè, sa che il ministro Valditara ha detto è una cosa che non mi riguarda, è un provvedimento dell'ufficio regionale scolastico, io non mi occupo di queste cose da ministro.
Nel senso che è un caso che ha sollevato lui questo, io, come dire, sono convinto che chiaramente io, insomma, è una sanzione che ho accettato. Stamattina non sono a scuola, ieri non ero a scuola, effettivamente mi è arrivato l'ufficio scolastico regionale, quindi io rispetto alla sanzione penso che effettivamente non riguardi l'ufficio scolastico regionale, quindi la dirigente che ha preso questa decisione, che si è espressa ieri invece anche lei sui giornali, quindi io ascolto le sue parole, anche perché appunto in questo caso sono la vittima e mi attengo alle leggi. E rispetto alla questione invece della relazione politica, del confronto politico tra me e Valditara, è un confronto che penso che sia, come dire, giusto mantenere all'interno della libertà di espressione, ma anche della libertà di posizionamento. Cioè, io, come dicendo, come dire, giustamente, la libertà del ministro,
sì,
esprimere le proprie opinioni, fare un posizionamento politico. Valditara qualche giorno fa è andato al tribunale di di Palermo a esprimere una vicinanza politica, una solidarietà con il ministro Salvini che è imputato in quel processo lì.
È ministro e quindi avrà portato solidarietà a un suo collega.
Comunque lei è un attivista politico, sì. Attivista politica. Non penso che lì ci è andato, come dire, ci è andato politicamente.
In questo caso,
è una festa di partito, ci vado politicamente. Sì, se facessi propaganda a scuola.
Non è in dubbio il fatto di che lei possa presentarsi a una manifestazione politica e dire la sua, la contestazione è su quello che ha detto, lei ci sta dicendo la sua versione, ma sulle parole pronunciate. Insomma. Leonardo, aveva un'ultima domanda?
Alla luce di quello che è successo e anche eventualmente di suoi pensieri successivi ulteriori, ripeterebbe quelle parole?
Ma questa è una domanda, come dire... strana, perché come quando uno dice alla vittima, alla luce di un danno che hai subito, ti metteresti nella stessa situazione?
Al netto del danno.
Lei dice, siccome no, secondo lei meritavano questa sanzione.
Mentre chiaramente sto molto più attento a quello che dico anche adesso in radio, ma mentre ne parlavamo, se lei vede il video, siamo fatti una risata, era impensabile, era una sera d'estate in cui a un certo punto uno dice bisognerebbe attaccare da un punto di vista politico il ministro Valditara come nella morte di Star Wars, ma se lei pensa a quello che si vede tutto il video, io ho parlato molto bene della scuola, pensavo a Ciubecca e Ian Solo, non pensavo certo a Renato Curcio, è una roba, quindi lei... E ci siamo fatti una risata, ho cercato di stemperare i toni, era un modo di stemperare i toni,
è andata male.
È la domanda che sarebbe ironico, ma insomma, penso che l'ironia
Il problema è proprio il tono, se una cosa viene riportata scritta non si sente il tono, invece è fondamentale.
No, perché poi è stato riportato dal primo articolo che esce, un articolo del giornale di Francesco Curridori, e dice nel titolo cialtrone e lurido. Io non l'ho detta quella cosa. Ma non l'ho detta perché non la penso.
Non riferito alla persona, ma forse agli atti.
Quali sono per me? Andiamo nel merito. Perché io penso che Valditara dica delle cose luride? Perché, per esempio, di fatto sta reintroducendo le classi differenziali, perché ha detto che è giusto umiliare le persone, che l'umiliazione può essere giusta, perché di soldi alle telematiche, questo no. In classe dei ragazzini con una diversa che l'evoluzione
Vabbè, le ultime parole le abbiamo colte a metà, ma insomma l'avevo detto che è in treno la linea telefonica, però abbiamo colto molto bene il suo pensiero che si è sentito. La devo salutare e ringraziare, Cristian Raimo, ci tenevamo a sentirlo subito oggi in battuta perché la notizia è fresca sui giornali. Ripeto, il 90% delle parole le abbiamo capite bene, pur essendo in treno. Intanto la ringrazio, dobbiamo andare al giornale radio.
Abbiamo trasmesso il giornale radio. Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Ballo, 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 ballo.
Il duo. Milan Manera.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Aberranti.
Nessuno. 100 Milan.
Giovane. Asa tu cosa ti pega, non si faccia. Asa tu cosa ti pega, non si faccia. Asa tu cosa ti pega, non si faccia. Faccia faccia is the name. Per prima volta dopo anni mi sono alzato e ho letto una notizia e finalmente mi è arrivato il buon umore. È una splendida notizia questa della sanità, chi non ha fissa dimora. Ringrazio tutti quelli che si sono battuti, sono per me, mi riconcilia con l'umanità.
Eppure pensate che anche su questo sono arrivate tante critiche. La solita scelta del PD, abbia spiegato che è stata una legge voluta dal PD ma passata e approvata in maniera bipartisan. Ma le critiche, i criticoni, i cattivisti ci sono sempre.
Buongiorno Milan, amico mio comunistaccio.
Ale.
Oh, per la prima volta il PD ha fatto qualcosa di buono, complimenti. Complimenti davvero.
Riguardo la sanità, vedi, anche il nostro amico.
Vi volevo dire a proposito del lavello di ieri che vi state sbagliando, esiste anche nella nostra lingua, qui in Toscana quando uno piglia tutto si dice sei come il buo dell'acquaio, perché vuol dire che lì casca tutto, anche gli scarti, il resto del cibo dei piatti, sì, avete capito?
Va bene, è la foto di Elon Musk, che il fotomontaggio nello studio Vale col lavello. Ieri Andrew Spannaus si spiegava che in America c'è questo detto: quando vinci tutto ti porti via anche il lavello di casa. E la nostra ascoltatrice,
ma mi sembra che l'ascoltatrice avesse un significato un po' diverso.
Beh,
invece,
no, uguale, dice ti porti via la, no? Adesso ha usato un termine un po' dialettale,
l'acquaio, perché l'acquaio, è toscana, l'acquaio. In Toscana si usa acquaio.
Ma perché abbiamo iniziato la seconda ora con una canzone di Miriam Makeba straordinaria? E perché Leonardo, perché proprio oggi?
La solita cosa, la solita è un anniversario della vita di Miriam Makeba.
Della morte, domani per la verità, 9 novembre 2008. Va bene, caro Leonardo, potremmo iniziare con un bel monologo, anche perché ce lo chiede Michelino. Michelino
tutto previa. Per Michelino dobbiamo fare, è il vero padrone, è la voce di Radio 24, è Michelino.
Michelino, che è il capo dei tecnici di Radio 24, chiede un monologo. Ci chiede anche un promo, cioè ha una serie di richieste incredibili.
E allora se lo chiede Michelino lo
facciamolo.
Facciamo.
Anzi, fallo tu, dai. Eccolo il monologo.
Ancora un po' di tosse residua. In 10 anni in Italia c'è il 30% in più di centenari. Il rapporto dell'Istat dice a gennaio 24 i centenari residenti in Italia sono 22.552 centenari, di questi l'81% sono donne e 21 persone hanno raggiunto i 110 anni, tra questi un solo uomo. Non è una buona notizia, non è una buona notizia, perché invecchiare così tanto comporta una serie di conseguenze negative. La prima è che se si vive fino a 110 anni è molto probabile che prima o poi venga aumentata l'età pensionabile, magari fino a 80, perfino a 100, perché sì, è vero, le condizioni di salute anche per le persone in tarda età ormai tendono a migliorare, ma comunque è innegabile che qualche acciacco ci sia, quindi l'età pensionabile a un'età così avanzata diventerebbe insostenibile. E si può immaginare di andare ancora avanti a lavorare con problemi di artrosi, di udito, di dolori sparsi qua e là in tutto il corpo, perché bisogna essere attivi e guadagnare abbastanza per elargire generose mance ai nipoti. Dai che vivrai fino a 110 anni, che bello, ti diranno i parenti quando ormai novantenne, desideroso solo di stare sulla poltrona col plaid sulle gambe, sarai obbligato a mostrarti ancora pieno di vita, avendo ancora davanti magari 20 anni da vivere. A 90 anni i figli ti diranno: nonno, vai a lavare i piatti, passa l'aspirapolvere, stendi la lavatrice, mentre loro, i figli e poi i nipoti, abituati così, continueranno a buttare i calzini sporchi per terra, loro e i loro figli, mentre tu, obbligato controvoglia a essere ancora in piena attività, dovrai continuare a darti da fare. Dopo una certa età è necessario vivere invece in simbiosi con la poltrona, avere una poltrona preferita e passare su quella la maggior parte del tempo. Dagli 80 anni in avanti, anzi dai 70, dai 60, bisogna prendersi il privilegio di poter ripetere incessantemente le stesse cose, gli stessi aneddoti a tutte le persone che incontri. persone che ti vengono a trovare, tutti quelli che sono obbligati a sorridere e a fingere di ascoltarti con interesse anche se quegli episodi li hanno sentiti mille volte. A 80 anni bisogna prendersi il privilegio di rievocare con nostalgia i tempi andati, sottolineando che erano di gran lunga migliori di quelli di oggi. Non avendo poi più niente a dimostrare, ci si può lasciare andare fisicamente mangiando quei bocconi prelibati ai quali in passato si era rinunciato per non ingrassare troppo, ma dopo una certa età chi se ne frega? E poi raccontare le stesse cose a tutti, mangiare, dedicarsi all'ozio, disinteressandosi di tutto il resto, questa dovrebbe essere la vita oltre una certa età, lasciarsi andare completamente anche fisicamente. Invece i vecchi vengono lodati quando sono ancora in forma, quando si mantengono giovani, quando nonostante l'età hanno ancora una vita attiva, piena di interesse, così vivono ancora più a lungo in una sorta di continuo inseguimento dell'eterna giovinezza che possa non finire mai. Allora lo dico io che al momento ho solo tra virgolette 57 anni, lasciatemi invecchiare, riposare, lasciatemi vagare per strada senza meta, senza aspettative, senza obiettivi, o in qualche centro commerciale senza la necessità di dover costruire niente, senza la necessità di dovermi per forza costruire un futuro, anche quando ormai una lacrima scendendo dagli occhi incontra decine di rughe. E non come quando sei giovane arriva quella lacrima direttamente alle labbra scivolando sui sentieri lisci di una pelle fresca e luminosa. C'è un tempo per tutto e il dovere di avere un futuro a tutti i costi, anche 80 anni, 100 anni, creerebbe solo ansia. Lasciate agli anziani il conforto del passato, senza bisogno di essere a tutti i costi sempre splendenti, attivi, performanti, con la prospettiva del futuro. Siamo, saremo vecchi, lasciateci invecchiare, liberi dal meraviglioso ma pesantissimo fardello della gioventù.
Bravo Leo, anzi oserei anche aggiungere bravo Balo, non c'entra niente, ma sai che
grazie,
ieri
signor Manera.
Grazie, sai che ieri Balotelli è entrato in campo 20 minuti, altra ammonizione.
No, questo non l'avevo certo. Seguito, ma ieri ha giocato il Genoa.
Sì,
no?
Certo, 1-1, ha giocato 20 minuti, secondo cartellino giallo in due partite.
Adesso io mi aspetto, Balo, se non vuoi deludere mi aspetto un'espulsione, adesso pure qualche bravata nei caruggi, puoi scegliere tu, sì, o l'espulsione o la bravata nei caruggi.
Finora effettivamente due cartellini gialli, uno in 10 minuti e ieri in 20 minuti, sono poca
però,
cosa, può dare
devo,
di più.
Adesso non ho visto ieri, però non secondo me gli arbitri sono un po' accaniti contro Balo.
Neanche io ho visto, però mi ha scritto subito il direttore del secolo XIX, Michele Brambilla, nostro grande amico, subito mi ha scritto, e anche ieri Balo per la gioia di Manera 20 minuti e secondo cartellino giallo. Bravo Balo,
deve fare qualcosa in città però, cioè, esprimiti anche fuori dal campo Balo, altrimenti è un po' deludente.
va bene dai, andiamo al traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita, vi presenta Strade in diretta.
Buongiorno, sulla A22 del Brennero il traffico in direzione Modena è bloccato tra chiusa Valgardena e Bolzano Nord a causa di un incidente con mezzi pesanti coinvolti. Inoltre lo svincolo di chiusa Valgardena è chiuso in entrata in direzione Modena. Sulla A9 Lainate Como Chiasso si viaggia in colonna a causa lavori in direzione Milano tra Chiasso e Lago di Como. Sempre in Lombardia continuano poi gli incolonnamenti per incidente lungo la A4 Milano-Venezia in direzione Torino tra la tangenziale est di Milano e Monza. Sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare di Roma code per incidente tra Casal del Marmo e la Aurelia. Infine sulla A1 Milano-Napoli un veicolo in avaria provoca code in direzione Milano tra Acerra e Caserta Sud. È tutto, Strade in diretta, torna tra mezz'ora.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Una combriccola che non mi piace, Milan e gli altri.
Giusto, giusto.
Milan, sei il solito ipocrita. They spoke with Elvis. You wanna say it was a dream? Well, I think I would have known. So I bring a message.
Quando vedo che ci sono persone che protestano, inveiscono, dicono paga pantalone riguardo al fatto che venga concesso il medico di base a persone senza fissa dimora, mi chiedo veramente che direzione sta andando il mondo.
E poi paga sempre pantalone.
Va bene, alle 10 e 20 minuti. Adesso vogliamo parlare di una pagina di storia che ci riporta un po' indietro. Era il 1944, quindi la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia nel pieno dell'occupazione nazifascista. Ci fu una delle tante stragi naziste, delle truppe naziste che si ritiravano da sud verso nord per l'avanzata, per contrastare l'avanzata degli alleati. Una di queste tragedie ci fu a San Terenzo Monti, una frazione del comune di Fivizzano in provincia di Massa Carrara. 159 civili uccisi da una divisione tedesca. Ne parliamo perché ieri mi ha colpito questa storia, è uscita sui giornali. Dovete sapere che da diversi anni, ogni estate, c'è un avvocato in pensione di Lindau, quindi un avvocato tedesco, che va in questa frazione in Toscana, mica per chiedere perdono, perché non spetta a lui, ma perché suo padre, Josef Mayer, partecipò a queste stragi. Era un militare tedesco e partecipò attivamente a queste stragi. E da ormai 20 anni questo cittadino tedesco va nella frazione di Fivizzano per fare cosa? Ce lo racconta Roberto Oligeri, che è delegato alla memoria del comune di Fivizzano. Buongiorno, buongiorno Roberto, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Era il 2005, sì, no? Quando si presentò la prima volta. Cosa viene a fare tutte le estati questo cittadino tedesco?
Ma dunque, tutte le estati Udo Surer viene praticamente a trovare ormai dei vecchi amici, nel senso che in quella data era venuto proprio per cercare di conoscere, di trovare i superstiti, i sopravvissuti, i familiari delle vittime di quell'eccidio a cui aveva partecipato anche il padre in qualità di Unterscharführer, sergente, comandante di squadra. E ricordo che il momento in cui ci siamo conosciuti, lui peraltro parla bene la nostra lingua, mi chiese in maniera molto esplicita, mi precisò che desiderava incontrare appunto queste persone solo nel caso se l'avessero accettato, spiegandomene i motivi. Cioè, io sono figlio di una ex SS appartenente al 16° battaglione esplorante di Walter Reder, lo stesso che fece la strage di Vinca, sempre nel nostro comune di Fivizzano, e soprattutto a Marzabotto, che
è conosciamo,
la,
sì,
è la strage, diciamo, che ha comportato il maggior numero di vittime nella Europa occidentale, ecco, vittime civili naturalmente, perché sono circa 800 sono state, di cui sì, oltre 100 bambini, ecco.
Anche se lui stesso dice: io non posso certo chiedere perdono in nome di mio padre, perdono che peraltro il padre credo non abbia neanche mai voluto manifestare finché è rimasto in vita, anzi lui dice: mio padre ha sempre detto ho fatto quello che andava fatto, ho eseguito,
sì,
gli ordini,
certo,
quello che hanno detto in tantissimi.
Sì, certamente no, il padre è stato, diciamo, come quasi tutti gli ex camerati suoi, soprattutto le SS appartenenti alla 16ª divisione di Max Simon, non hanno mai, diciamo, non solo chiesto perdono, sono state sempre fermamente convinte fino all'ultimo respiro della giustezza di quello che hanno fatto, ecco, sotto le armi. Non c'è mai stato un ripensamento, assolutamente.
Sì. Però mi colpisce tantissimo che una persona si senta, non so se dire in dovere, senta il bisogno, senta la necessità in qualche modo di andare a ricucire qualcosa, ecco, perdono non è la parola giusta, ma a scoprire, sì, anche una parte di storia della sua famiglia lì, sì, pur non, sì, avendo, certo, lui alcuna, sì, responsabilità di quello che è successo.
Certamente, in qualche maniera ha voluto, diciamo, unirsi al dolore di queste persone che ancora lo provano, benché siano trascorsi ormai 80 anni da quei tristi fatti, ecco.
Adesso lei dice che sono, prego, diventati praticamente amici, no? Con queste persone che incontra. Inizialmente, invece, il rapporto com'è stato?
Ma il rapporto inizialmente devo dire che è stato buono, perché si è letto, diciamo, nella sua anima la necessità e la volontà di praticamente di comunicare e questa sua tragedia personale, che naturalmente l'ha colpito già da ragazzo, quando ha incominciato a vedere qualcosa che non andava nel comportamento del padre, no? E maggiormente quando è cresciuto, che poi ha scoperto nella documentazione che era nascosta in casa, almeno in parte, ha scoperto questa triste e tragica verità, che il padre praticamente era un criminale di guerra, insomma, ed, sì, era appartenuto ad una delle formazioni più feroci del regime hitleriano.
Tra l'altro, lei ci ha ricordato a dimostrare il fatto che molte di queste persone non finirono la propria vita senza alcuna ombra di pentimento. Successe anche una vicenda che la vide protagonista, perché un camerata del padre di Surer, William Kusterer, fu insignito dal sindaco, dal borgomastro della sua città, sì, del titolo, sì, di cittadino esemplare. E voi avete scritto al borgomastro dicendo: guardate che state premiando un ex SS.
Oh. Ma sì, parliamo appunto del anch'esso sergente della terza compagnia del battaglione Reder, parliamo di Wilhelm Kusterer e quindi della cittadina della Foresta Nera, la cittadina di Engelsbrand, vicino alla città di Pforzheim. E dobbiamo risalire alla primavera del 2016, quando tramite la stampa siamo stati informati di questa vicenda, che il Kusterer, che peraltro era stato per 20 anni consigliere comunale lì di Engelsbrand, ad un certo punto era stato insignito come cittadino esemplare dal borgomastro del momento, che si chiama, che conosco benissimo, Bastian Rosenau, molto giovane. E
voi avete protestato e il sindaco vi ha ricevuti, vi ha detto venite.
Sì, è accaduto questo, che è capitato praticamente, è saltato fuori uno scandalo, diciamo, fra virgolette, internazionale, che ha fatto un po' scricchiolare anche i rapporti in quel momento fra Italia e Germania. E fra le moltissime lettere, mail, messaggi, telefonate che sono state fatte un po' da tutta Europa, ma specialmente dall'Italia, l'unica missiva, l'unica lettera a cui l'amministrazione, il sindaco, il borgomastro di Engelsbrad ha dato risposta, uh-huh, è stata la lettera che abbiamo inviato come comune di Fibizzano e che peraltro io stesso avevo redatto.
Sì, sì.
Avevo guardato su internet chi in realtà era Rosenau, il borgomastro. Ho visto una persona giovane in mezzo ad un prato con i figli e la moglie, e diciamo che il mio istinto mi ha detto: questo signore non ha nulla a che fare né con il nazismo né con nuovi revival di quella folle ideologia, e pertanto ho scritto in una determinata maniera, in maniera molto tranquilla, dicendo chi eravamo, il motivo per cui si scriveva e che lo invitavamo come comune in maniera dignitosa a visitare, e anche discreta, a visitare il nostro territorio, dove gli avremo mostrato tutte
quello
le
che era
lapidi,
successo. Sì. No, Oligeri, perché sono un po' in chiusura e devo stringere che c'è la borsa, però da quella vicenda, da quella lettera nacque anche un'amicizia, insomma, si può dire, con questo, una fratellanza con questo comune.
E praticamente è nata un'amicizia che dura costantemente, sì, con viaggi, visite reciproche e quant'altro.
Insomma, questa è la cosa più importante. Mi devo fermare, la ringrazio. Roberto Oligeri, delegato alla memoria del comune di Fibizzano, in provincia di Massa Carrara. Poi ci ha citato anche Vinca, che è famosa anche per Leonardo, Deborah Rosciani, il pane di Vinca. Vabbè. Lo straordinario pane di Vinca
è tutto magna magna, come al solito, per i giornalisti. Non fanno un riferimento al cibo, se non facciamo un riferimento al cibo, siamo contenti.
Ma cosa c'entra? Cioè, è un'eccellenza italiana.
Mi è piaciuta questa informazione.
Il
grazie.
Pane di Vinca, ma certo. Vai, Deborah Rosciani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
A tutti quelli che criticano il medico di base per i senza fissa dimora, dicendo paga pantalone, eccetera, eccetera, e tutti gli evasori fiscali che la dimora ce l'hanno, per i quali paghiamo sempre i soliti.
Buongiorno, signor Milano. Non è serio.
Vergogna. Your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go on, pack your bags. Just who do you think you are?
Dottor Milan.
Yes.
Pagliacci.
E voi cosa ne pensate?
Va bene, Massimo dalla provincia di Lucca. Buongiorno.
Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo, siete due amici.
Sì.
Volevo dire, no? Ho un costante scontro contro i famosi negazionisti, no? E come saprai, perché sei una persona intelligente e alla mano, che sono tutti a favore a favore di Trump, no? Negazionisti, le piogge provocate dagli americani, viva Putin, perché era contro i vaccini, liberista, roba del genere.
Allora, questo in Italia, però non è...
Sì, sì, in Italia, sì, ripeto, in Italia. E praticamente lo scontro purtroppo va a finire male per loro, perché il vaccino non si fa, perché dentro ci sono i microchip. Ti dicono, oddio, no, come, ma come i microchip? I microchip, ma...
Vabbè, ma non è che sono tutti, non è che sono tutti, non è che pensano tutti così.
Lo sai, no, ora ti ho detto, lo sai come funziona il discorso per loro, no? Che dicevano che nel vaccino c'era il microchip, che non servivano per controllare. E ora c'hanno Elon Musk, e qualcuno comincia già a dire, ma come Elon Musk, quello che vuole mettere il microchip addosso alle persone, fa questi esperimenti, e allora la cosa è diventata... diciamo divertente proprio.
Ma sì,
divertente.
Ma Elon Musk, per esempio, ricordiamo sempre che Elon Musk ha fatto un figlio con la gestazione per altri. Nonostante ciò viene considerato da paesi, anche dalla nostra Presidente del Consiglio, che lo stima molto, l'ha incontrato, e che però l'Italia, se non sbaglio, ha creato questo reato universale.
Va bene.
Va bene. Lo so, va bene, però non si arrabbi, Premier.
Va tutto bene.
Cioè, nel senso che sì, ma è un po' come la questione sono per la famiglia e ne ho tre contemporaneamente. È sempre la coerenza tra... Rimase celebre la frase di
Pietro... Parla lei, l'uomo più coerente del mondo.
Rimase celebre la frase...
Critica gli altri e c'è stesso come agisce, uomo più incoerente al mondo. Non mi interrompo, abbandono lo studio.
Ecco, abbandoni,
sono Geppo Garosio.
Rimase celebre la frase di Pier Ferdinando Casini sul divorzio, no, dicendo sono contro il divorzio, ma lei è divorziato, appunto, perché ho visto quanto si soffre. Quindi
e lei invece in che posizione si pone per scagliare la prima pietra? Ecco,
ma
lei
sempre a fare pietre.
I sepolcri
comunque
grazie a
Massimo,
scaglia a forza di scagliare le prima pietra, vada a vivere in una cava lei a forza di scagliare pietre.
Ma lei è della lobby gay. Non era male.
È poco da scherzare. Dio, patria, famiglia, queste sono le cose che dobbiamo tenere sempre presenti come lume del nostro cammino.
Lei è lobby gay.
Non mi interrompa, abbandono lo studio. Guardi che io sono qui solo per ascoltare dopo il giornale radio. Questa è l'unica cosa che mi interessa.
C'è il giornale radio Meloni dopo, ecco.
Naturalmente,
per questo
sono qui per ascoltare l'unica fonte di notizie attendibile.
Ottimo. Allora rimanga qui con noi, ascolti con noi Lavinia da Bergamo. Buongiorno.
Buongiorno. Sì, buongiorno, che piacere sentirla, di persona. Niente, io volevo intervenire in merito alla diretta che avete fatto prima col professor Raimo. L'ho anche messa in Facebook stamattina la notizia, perché mi ha molto colpito vedere come viene considerato reato di opinione un'affermazione detta dal professore in una sede pubblica, tra l'altro, dove il parlamentare con cui io sono anche in contatto Facebook ha negato che lui abbia detto quelle parole in quella sede. Comunque io non ero presente, non lo so, ma viene punito severamente per un reato d'opinione. E io pongo il confronto.
Non è considerato, scusi, un reato d'opinione, è stato considerato, come dire, evidentemente,
certo,
delle minacce sono state considerate.
Un reato contro Valditara, mentre invece Calderoli, quando a suo tempo, per fare un esempio, il ministro Calderoli, e ce ne sarebbero altri, diede dell'orango alla ministra Chienge, non entrando nel merito dell'operato della ministra, ma sulla persona, quindi un grande vulnus sulla persona, viene considerata una cosa che nella sua veste istituzionale può fare.
Però Lavinia, siccome sono andata a controllare, poi c'è stata la prescrizione, ma fu condannato Calderoli a sette mesi con pena sospesa e non menzione il casellario giudiziario, quindi ecco. ci fu la denuncia,
lui non ha avuto però
poi c'è stata la prescrizione però sette mesi è peggio di tre mesi di sospensione, insomma non è che finì nel nulla,
certo.
Ci fu la denuncia, va bene, comunque grazie Lavinia per il suo intervento. Allora noi dobbiamo andare al giornale radio Meloni, ma dopo il traffico. Bene, sono pronto anche io, vai.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno. ma dove avete messo Elisabetta? Che non la sento più. Ma vaffanculo.
No, non rida, non rida.
No, tranquilla, tranquilla. Vedrai che tra poco sarà ospite anche per una grande iniziativa editoriale.
Maledetti.
Ma come, Corona? The party's here on the west side, so I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shawl cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, oh we made it. It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys ain't can I. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the track. Mettiamo questa canzone per Michelino, ovviamente. Che...
A tutti quelli che criticano il medico di base per i...
Questa l'abbiamo già sentita.
Il più grande monologo della storia. Grande maniera.
E adesso è pronto con il più grande giornale Radio Meloni della storia. Attenzione, perché qui le notizie passano prima da Radio 24. Attenzione.
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, il radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese, l'Italia. Il paese più bello del mondo è governato in modo superbo dalla Suprema Giorgia. Giorgia, la nostra unica e inimitabile condottiera e guida spirituale. Giorgia è il gladiatore più coraggioso di Rossello Crovo, il gladiatore che difende la reputazione italica da tutti gli attacchi e le insidie delle sinistre mondiali. Perché lei è Giorgia, la regina di Roma e dell'intero popolo italiano che all'unisono si riconosce nelle sue parole e nelle sue azioni come un cuor solo che batte regolare come un elettrocardiogramma nel pieno della giovinezza. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. In una elezione che si è svolta secondo l'ineluttabile destino e secondo Dio, patria e famiglia, Donaldo Trump ha trionfato ancora una volta, conquistando la Casa Bianca e dimostrando ancora una volta la potenza del vento di destra che spira in tutto il globo terracqueo. Il popolo americano, saggio e lungimirante, ha scelto di affidare nuovamente il destino della nazione nelle mani del magnate di Nuova York, che se davvero vorrà conquistare la mente e il cuore di tutti gli americani dovrà prendere esempio da Giorgia, l'unica condottiera la cui luna di miele con il popolo non finisce mai. Giorgia, dal canto suo, si è complimentata anche con l'amico Elio Muschio, ribadendo il suo supporto a una squadra addestrata per vincere. Infatti è l'addestramento costante e quotidiano nel fisico e nella mente che può portare ai risultati ai quali la sinistra non potrà mai ambire, proprio perché la sinistra è la culla dei debossiati e dei ramoliti, abituati a vivere incessantemente nella bambagia. L'Italia è la culla del teatro, della cultura e dell'intrattenimento a livello...
La bambagia come lo sapevo, è la bambagia.
L'Italia è la cura del teatro, della cultura e dell'idea.
Nessuno lo aiuti.
L'Italia è la cura del teatro.
Pensa cosa avrebbe
dell'intrattenimento a livello planetario.
E pensa cosa gli avrebbero fatto al conduttore dell'EIAR del giornale Radio Meloni.
Milioni di appassionati si lasciano incantare ogni giorno dagli artisti italiani che si muovono incessantemente nella penisola, unendo la creatività, l'ordine e la disciplina, come si conviene a una nazione che intende porsi come faro per l'umanità intera. Il nostro invincibile governo ha lanciato l'iniziativa Estate tutto l'anno. Grazie a nuove politiche climatiche rivoluzionarie, la penisola italica godrà di un clima mite e soleggiato anche a gennaio, ma senza le criticità del cambio climatico. Solo Giorgia dovrà estrarre l'ombrello, perché su di lei piovono lodi da tutto il mondo. Giorgia, la nostra beniamina, che lavora alacremente anche quando l'ombra della malattia influenzale tenta di indebolirla, ma senza risultato alcuno, perché gli eroi non si fanno fermare da poche linee di febbre. Giorgia non prende mai l'influenza, non teme il termometro ed è lei a influenzare le sorti dell'umanità intera. Grazie alle efficienti soluzioni del nostro splendente governo, capitanato dalla paladina del popolo, in Italia il numero dei centenari è in costante aumento, precisamente il 30% in più negli ultimi anni. Maschi e femmine sempre più anziani, ma sempre più in salute. Da quando c'è Giorgia, tutti hanno cominciato a ringiovanire, e più si diventa anziani, più si diventa giovani. Con la sensibilità e la tensione che lo contraddistingue, il valoroso governo autarchico ha concesso agli animali domestici di accedere ai palazzi del potere. Saranno benvenuti in Parlamento cani, conigli, porcellini d'India e papagali, che auspicabilmente in un prossimo futuro potranno votare al posto dell'opposizione di sinistra. Giorgia, il faro che illumina la nostra strada, la stella polare che ci porterà lontano. Con questo abbiamo concluso. Vi aspettiamo con il prossimo GRM, Giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio ed efficace che non teme di raccontare la verità nemmeno ai più riotosi.
Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta con Rossello Crovo e Donaldo Trumpo.
Ah, siccome mi chiedono dove sono domani sera, vicino a Padova, sono a Campo d'Arsego.
Ma che ora?
21. Alla dove? Fiera di San Martino, la Fiera di San Martino che fa un spettacolo, un teatro a Campo d'Arsego. Ci volete venire? Venire a Campo d'Arsego.
Ti presenti così. Dopo sette spritz, vabbè. Molto bene, molto bene. Domenica invece alle 16:30, se volete venite a Chiari, sono al Festival della Microeditoria. Ma no, presento il mio libro I giorni della libertà. Dai, a lunedì, ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Vergognati Milan!